www.storiedijoe.it e la storia continua. Quando il carcerato pagava la pigione. Luoghi di custodia e non di pena. Nel Medioevo le carceri sono parcheggi per detenuti in attesa di giudizio, che devono gravare il meno possibile sulle casse dello Stato, fino a provvedere da sé al proprio mantenimento. Giudizi abbreviati, gabbioni e pagliazze, obbligo di soggiorno, le stinche di Firenze, le prigioni di Venezia, carceri con vista e l'offerta dei prigionieri, il prezzo della libertà, vita da secondino, detenuti con licenza di evadere. Molti ascoltatori sarà capitato, visitando le rovine di qualche castello, di essere condotti a vedere le segrete, angusti e disadorni locali dove in tempi migliori stagionavano innocui prosciutti e ribolliva allegro il mosto, e vengono gabellati dalla guida locale per orride prigioni, teatro di lacrimevoli detenzioni e di inverosimili drammi umani. La narrazione del Cicerone prosegue per ondate progressive di orrore, e più indietro si va nel tempo e peggiori si fanno le condizioni di vita dei malcapitati prigionieri, e più lunghe le detenzioni, per concludere che oggi invece in carcere non ci va più nessuno, e se qualcuno ci va, c'è la legge per farlo uscire subito. Giudizi abbreviati, ma le cose non stanno così. L'idea del carcere come pena espiativa dal crimine redentrice e rieducatrice, portata avanti per mezzo di un disciplinamento forzato dell'individuo, è un'idea assolutamente borghese, che viene precisata solo nel corso dell'Ottocento. Fino a quel momento, e dunque per tutto il Medioevo, il carcere non è altro che un semplice deposito, transitorio permanente, di soggetti per qualche regione devianti. Soprattutto l'epoca medievale è in gran parte ancora dominata dalla mentalità espressa dal diritto romano, che considera la prigione come luogo atto a custodire ad continentes hominus, ma mai a punire. Tale principio è invocato a chiare lettere, ad esempio, negli statuti di Amedeo VIII di Savoia nel 1430, dal momento che carcer non fuit introductus al poenam sed ad custodiam. I castellani e tutti gli altri tutori dell'ordine avranno 3 giorni di tempo per notificare al giudice l'avvenuta cattura del sospetto criminale, in modo che breviten si possa passare al giudizio e da qui alla comminazione della pena o della liberazione. In caso di inadempienza, il funzionario sarebbe stato multato con la cifra di 10 soldi per ogni giorno di ritardo. Questo stesso principio, che nonostante le eccezioni riscontrabili nella realtà, rimase sempre vivo nella coscienza collettiva come nella scienza giuridica, serve a spiegare molte usanze che ai nostri occhi moderni appaiono come stranezze o stravaganze. Per cominciare, la perpetuità della reclusione non è assolutamente ammessa. L'ergastolo equivalrebbe alla condanna alla schiavitù e nessun magistrato ha l'autorità di fare questo a un uomo libero. Ma se il detenuto non ha i mezzi per pagare la propria libertà, ad esempio gli imprigionati per debiti o per insolvenza nei confronti del fisco, oppure ancora chi, condannato a una grossa multa a causa di un comportamento antisociale, fosse talmente povero da non riuscire a mettere insieme il denaro necessario, ecco che la permanenza in carcere si può prolungare indefinitivamente. In altre parole, il carcere è concepito come luogo per costringere il reo a confessare la sua colpa, non a scontarla. Ecco perché talvolta si usa imprigionare i parenti del delinquente per costringerlo con tutti i mezzi ad assoggettarsi alla giustizia. Il prezzo della libertà. Il sistema giudiziario medievale prevedeva anche una sorta di libertà provvisoria su cauzione. A Venezia, ad esempio, si poteva mettere a disposizione dell'amministrazione una certa somma di denaro, piezaria, o solamente la promessa di pagamento della stessa, a garanzia del ritorno in forza della giustizia dopo un certo periodo di tempo trascorso in libertà. Lo stesso istituto era in vigore anche a Firenze, dove i soprastanti potevano, sulla propria responsabilità e dietro adeguato esborso di denaro, far trascorrere ad alcuni detenuti per reati non gravi anche lunghi periodi fuori dal carcere. A partire dal 1378 fu il Tribunale Speciale degli Otto di Guardia, istituito dopo il tumulto dei Ciompi, a svolgere il delicato compito di reintegrare il colpevole di reati comuni di minore entità, aggressioni, infrazioni varie, furti, nella società civile, in cambio del versamento di una cospicua cauzione, anche per mezzo di fideiussori, o del giuramento di non offendere, né a parole né con i fatti, la parte lesa. Il detenuto poteva lasciare il carcere. Insomma, la legge Gozzini non ha inventato niente. E continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.